Possiamo cominciare?
Allora, buonasera, grazie a tutte e a tutti i presenti che hanno anche sfidato la pioggia per questa presentazione, che è un evento, come un evento nel vero senso della parola, al di là dell'uso insomma un po' abusato di questo termine, come un evento l'uscita di Faldone di Vincenzo Stuni, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e per averci dedicato questa serata in cui dialogheremo sul suo libro insieme a Claudia Crocco, che è qui alla mia destra, e a Marco Villa. Poche parole per introdurre i principali relatori di questa sera, a cominciare naturalmente da Vincenzo Stuni, lo sapete, è poeta, corresponsabile dell'editoriale di Ponte alle Grazie, ha un lungo cursus nell'editoria, da prima redattore di Minimum Fax, editor, poi e direttore editoriale di Fazzi. Nella sua attività culturale spiccano quella di redattore di Caffè Illustrato e curatore di opere importanti, citerò soltanto i Poeti degli Anni Zero, uscito nell'Illuminista nel 2010, forse.
Datato 2010, ma in realtà è uscito all'inizio del 2011.
E curatore di varie edizioni di poesia, opere di Dickinson, di Hölderlin e altro ancora. A partire dal 2004 ha pubblicato con una cadenza non regolare varie versioni, edizioni di quest'opera, che adesso raggiunge una forma non definitiva, ma insomma diciamo complessiva, nel Faldone che vedete qua, che è uscito a marzo e che fa il punto, diciamo, raccoglie le varie versioni fermandosi a ottobre dell'anno scorso, ma già sul sito che Stuni cura relativo al Faldone ci sono nuovi testi. Claudia Crocco è attualmente ricercatrice presso l'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Berna. Quello che le do non è soltanto un benvenuta, ma anche un bentornata, perché appunto Claudia Crocco si è laureata qui in filologia moderna a Siena, ha studiato poi per il dottorato a Trento, fa parte del comitato di una rivista importante di studi letterari come Ticon 3 ed è autrice di almeno due lavori di pregio e di rilievo nel panorama della critica novecentesca, cioè la poesia italiana del Novecento, il canone e le interpretazioni, e la poesia in prosa in Italia, entrambi usciti da Carocci, così come da Carocci è uscita nei primi mesi dell'anno prossimo un'antologia della poesia italiana dell'ultimo quarto di secolo, diciamo, curata da Claudia Crocco, da Marco Villa, da Giacomo Morbiato e da Bernardo De Luca. Ci parlerà, sarà lei principalmente, da esperta in materia, a dialogare con Vincenzo Stuni. Io mi limiterò soltanto a qualche considerazione introduttiva. Il Faldone è un libro di poesie che cambia nel tempo, questa è la definizione che troviamo sul sito www.faldone.it, che vi invito a consultare. Ma il Faldone è anche, leggiamo nel risvolto, una grossa cartella nella quale raccogliere scritti e documenti. Questa parola, questo concetto, evoca immediatamente l'immagine dell'archivio, di un libro archivio, che nel tempo si amplia, si riconfigura sia attraverso lo stato cartaceo, sia attraverso la forma digitale. Ecco, è un argomento questo, uno spunto che mi ha molto colpito, che mi ha interessato in maniera particolare per i miei studi e in generale per l'attenzione che a Siena si dà agli archivi letterari, allo studio della letteratura attraverso gli archivi. Nella bella postfazione, che è anche corposa, insomma, che si legge alla fine di questo volume, c'è un saggio che cita un libro importante in questo ambito di studi, quello degli archivi, archivi e cultura, archivi e letteratura, un saggio, un libro di Gabriella Giannacchi, Archiviare tutto, che è uscito una decina d'anni fa. Giannacchi scrive che l'archivio è il luogo in cui diventiamo testimoni del nostro incontro con le vestigia della storia. Non è uno spazio neutrale in cui il soggetto è posto tra parentesi, ma è piuttosto il luogo in cui il soggetto ricorda e riconosce le problematiche legate al proprio posizionamento soggettivo nella storicizzazione del presente e nella sua narrazione e documentazione in quanto parte di una storia futura. In questa prospettiva, l'archivio dunque è quasi un intreccio tra l'esperienza individuale e i processi storici. L'elemento individuale rappresentato dal documento, la personalità dell'autore, la singolarità dell'opera, si legano al complesso degli eventi, le dinamiche storiche e sociali, la distribuzione delle forze nel campo culturale. I documenti sono attivi produttori di senso e sono una cosa che permette di mettere in connessione la storia individuale, mostrandone con evidenza quasi materiale l'inestricabile legame con la storia generale. E mi pare che uno degli obiettivi, forse degli intenti anche, o comunque degli elementi che si possono vedere nel faldone di Vincenzo Ostuni sia proprio questo intreccio tra lettura individuale dell'esistenza e partecipazione complessiva a un complesso di elementi culturali che storici, che sono individuati, che dialogano con molte discipline. È un'opera totale, in qualche modo. Non è un'opera finita, nel senso che, come ci spiegherà, credo meglio, Claudia, ha una struttura che suggerisce delle mancanze, che suggerisce delle possibilità di ulteriore complessità, ma certamente è una delle opere dei nostri tempi che meglio dialogano con il tutto, nei vari significati, nelle varie sfumature e declinazioni che questo termine può evocare. Anche per questo ho usato la parola evento nel presentarlo e nell'introdurlo. Quando abbiamo cominciato a dialogare a distanza su Facebook, mi pare, con Vincenzo, quando è uscito questo libro, io gli ho scritto come una primissima impressione, una prima lettura di alcuni dei faldoni, mi sembrava che fosse un libro che riusciva a mettere in un legame dialettico, insomma, gli elementi della ricerca della poesia contemporanea con la funzione critica che la poesia ha ricoperto, esplicitamente critica, che la migliore forse poesia del Novecento ha avuto. Forse per gentilezza Vincenzo ha detto che questa cosa lo persuadeva, però adesso vedremo che cosa emergerà nel dialogo ben più mirato che Claudio e poi anche con la collaborazione di Marco instaurerà con Vincenzo. Io mi fermo qua e do senz'altro la parola a Claudio. Prego. Sì.
Io ringrazio Nicolò e l'Università di Siena per l'invito e ringrazio Vincenzo per essere qui. Io ho avuto un rapporto in realtà di amore e odio con questo libro, perché effettivamente ho scritto il profilo di Vincenzo Ostuni per l'antologia citata da Nicolò e potete immaginare il mio non essere proprio entusiasta quando scrivo a Vincenzo Ostuni per avere una liberatoria per i diritti d'autore e mi annuncia che questo libro contiene il 60% di poesie inedite rispetto a quello che io avevo letto, antologizzato, studiato. Cioè, il sogno di ogni antologista, insomma, che sei in consegna letteralmente il mese dopo, ad aprile, il libro è uscito a marzo ed è stata annunciata questa cosa, da qui è iniziato, insomma, il mio ristudiare il faldone, appunto. Uno dei faldoni, di fatto, questo è infatti il faldone 099, e giusto, lo si può chiamare così, vero?
Sì.
Anche se poi figura solo la parola faldone, perché come giustamente diceva Nicolò, il faldone è una cartella, o citando invece una nota al faldone 020, quindi citando Ostuni stesso, è un file in cui nessuna sezione è immune da modifiche successive. Ma anch'io trovo congeniale l'idea della cartella intesa appunto come contenitore che conserva il suo nome nel tempo, ma al cui interno i singoli file possono variare posizione, formato, nome e contenuto. Di conseguenza anche la cartella muta. Ora, magari starete pensando a cosa c'entrano appunto le cartelle, i file con un oggetto fisico, l'oggetto libro. Ecco, la metafora informatica non è casuale perché, come appunto ricordava Nicolò, la scrittura di Vincenzo Stuni di fatto è se vogliamo, monitorabile più attraverso il suo sito www.faldone.it, giusto? Che non ricorrendo alle manifestazioni fisiche, appunto ai libri. Sono usciti alcuni libri, alcuni faldoni dunque in formato cartaceo, ma di fatto hanno avuto tra l'altro in alcuni casi la parola faldone nel titolo, faldone 020, faldone 59, in altri casi sono uscite delle plaquette che hanno avuto quindi altre parole nel titolo. Il libro di G, Deleuze o dell'essere chiunque e così via. E credo ci sia un'altra plaquette in uscita, giusto? Ti ho sentito dire in un'altra
Sì, dovrebbe uscire
presentazione.
una nuova sezione che non è qui, dal titolo Capo Horn, come una plachettona, perché in realtà avrà un formato A4, che è il formato poi in cui io
Sì,
effettivamente
infatti volevo
scrivo.
dire, forse lo mostriamo, l'altra caratteristica del faldone è questo formato, ecco. Quindi, che sfrutta la dimensione verticale della pagina e per presentare appunto un verso di fatto poi molto più orizzontale di come siamo abituati a leggere. Quindi ci sono dei libri fisici, ma di fatto il faldone è un contenitore che muta, quindi la cui rappresentazione principale più aggiornata è piuttosto quella online. Se volete davvero leggere la storia del faldone da un punto di vista cronologico, la sua evoluzione, bisogna ricorrere al sito. Quindi un punto di interesse per me è che mi sembra che l'opera Faldone non tanto distrugga, ma senz'altro incrini il concetto di libro tradizionale, come d'altronde Vincenzo Stuni scrive anche all'interno di alcune poesie, molte poesie sono di fatto metaletterarie, ma ora ci arriviamo. Al tempo stesso non c'è una rinuncia all'oggetto libro, non c'è una rinuncia all'opera, quindi al contenitore appunto. Quella che vediamo è la sesta fase del faldone, ma se consultate appunto il sito potete notare che c'è già una settima fase del faldone che è iniziata e che terminerà, se non sbaglio, nel 2027, giusto? 2028 ho
Sì, non
letto,
mi
perché
ricordo.
io ho letto
Anche perché poi le
2028.
sposto queste date a
Ecco,
seconda delle
io
convenienze.
ho letto 2028. Quindi di fatto cosa succede? Che Vincenzo Stuoni riscrive alcune poesie da più di 30 anni, almeno dal 1992, anche se la poesia posta non in incipit ma in epigrafe è addirittura degli anni 70, giusto? Nel 1975, e continua a inserirle in versioni lievemente diverse in questi faldoni. E l'elenco completo dei faldoni e delle varie versioni c'è soltanto online, però ci sono appunto alcuni libri cartacei che testimoniano alcune fasi provvisorie, quindi dell'opera Faldone. E alcune sezioni ritornano in faldoni diversi, ma magari appunto contengono testi lieve modificati. Ad esempio, io avevo appunto antologizzato una poesia e poi Vincenzo ha visto la mia selezione e mi ha detto: in realtà qui il formato adesso è diverso. E quindi, sempre per la gioia mia e tutti i miei appunto dei redattori di questa antologia. E quindi è una poesia che tende all'accumulazione e che tende di fatto all'opera aperta, come ha scritto Cortellessa, e tende a distruggere il concetto di opera e di libro in senso novecentesco. E qui c'è una poesia che secondo me è quella più simbolica, se vogliamo, delle intenzioni d'autore, che si trova attualmente nel Faldone 10, una sezione intitolata Elegia, e che magari forse poi Vincenzo ci può leggere, nella quale dice, io cito solo un paio di versi: io rompo le distinzioni fra poesia e storia, fra soggetto e oggetto. Io rifiutano titoli, l'idea di raccolta, l'idea di versione finale. Io esplodono versi, io li rendo alla storia. Considerate poi un altro aspetto formale importante, che riguarda appunto la forma libro. Questo libro cartaceo che vedete è il faldone 099 perché in realtà comprende 100 sezioni, o meglio, ne comprende 99, intesa come approssimazione appunto al 100, 100 poi che è simbolicamente il numero dei canti della commedia, quindi il 100 inteso come simbolo della perfezione. Questa è di per sé un'informazione importante perché tutta la, se volete, la filosofia alla base della poetica di Vincenzo Ostuni è della non finitezza, non closure appunto si direbbe, e cioè è una tensione all'infinito rinunciando alla funzione epistemologica anche del soggetto, ma ora ci arriviamo al soggetto, a ciò di cui parla il fardone. Prima volevo appunto farti una domanda riguardo alla forma. Allora, la bellissima postfazione citata anche era Niccolò di Luigi Severi, e che poi ha scritto anche un saggio nel 2017, se non sbaglio, insomma prima di questo faldone sulla poesia di Ostuni, scrive che il faldone è un movimento di scrittura più che un libro, e molti hanno insistito sul ruolo di demolizione dell'opera. A me però piace dell'opera intesa come forma libro, intesa come un oggetto totemico per i poeti del Novecento, ecco, da questo punto di vista, come ha lungamente studiato Niccolò Scaffai. E a me piace vederla così. I faldoni rappresentano una delle forme che il libro di poesia può assumere nell'epoca della transizione digitale, in cui appunto c'è un ribaltamento gerarchico dei rapporti fra cartaceo e online, perché come vi dicevo la versione aggiornata dei testi di Ostuni c'è soltanto online, l'oggetto cartaceo è presente, però manifesta piuttosto una fase temporanea, ecco. E poi è al tempo stesso però presente, c'è la tensione al faldone, appunto non solo al file ma anche alla cartella, al contenitore. Quindi mi sembra che questa poesia sfidi e incrini il concetto di poesia, di libro di poesia tradizionale, ma la mia impressione è che non lo rivoluzioni, ma integri appunto il concetto di non closure, di non finitezza, mantenendo l'ambizione all'opera. Ecco, come la vedi da questo punto di vista?
È una domanda interessantissima, grazie mille. E, la vedo, come quasi su tutto, in maniera intrinsecamente contraddittoria, temo. E, in questo senso, mentre prima Niccolò citava quella frase che è proprio in testa al mio sito, cioè il faldone è un libro di poesia che cambia col tempo, se non mi sentite ditemelo, possiamo usare anche il microfono, e mi sovveniva, e anche ascoltando quello che dicevi tu, che questa frase ha dei significati diversi a seconda di come si interpreta il referente del termine libro. E un significato paradossale, cioè questo è un libro, inteso come un oggetto fisico, contenitore di testi, questo libro non cambia col tempo, sì, può cambiare in una maniera banale, nel senso che posso strapparlo, può arrivare la muffa, si può sciogliere sotto la pioggia, si può disperdere, bruciare, ma diciamo nella sua forma standard questo libro non cambia con il tempo. Invece un libro inteso come corpo organico di testi può cambiare o non cambiare nel tempo, ma in un senso molto diverso. Allora, io credo che il senso più reale, anche se più paradossale, di quella frase, un libro di poesia che cambia con il tempo, almeno così oggi mi sembra, sia riferito all'aspetto materiale del testo. Quindi che quella frase in realtà abbia un significato profondo che è più paradossale, cioè relativo alla materialità dell'oggetto libro. In questo senso io mi sento di dire che questo libro, inteso nel secondo senso, è un libro nel primo senso, chiamiamolo libro 1, nella misura in cui sfida le caratteristiche dell'oggetto culturale libro, ma e probabilmente le rompe in parte grazie all'aiuto della comunicazione digitale, in parte per una questione architettonica che in teoria può anche prescindere dalla comunicazione digitale e avere a che fare anche con l'idea di un raccoglitore mobile, no? Cioè io raccolgo effettivamente, fino a che c'entravano, i miei testi erano raccolti in un faldone, che è un faldone, che è questo. La raffigurazione che vedete in copertina non è semplice misto fra un QR però retrodatato negli anni 70 dal punto di vista del disegno, è in realtà il motivo grafico che si trova sull'urfaldone, cioè sulla cartella fisica nella quale io fino a un certo punto ho raccolto materialmente i testi, e che ora è semplicemente diventata troppo piccola per contenere tutto. Allo stesso tempo però il rapporto con il libro 2, cioè con diciamo il libro inteso come opera immateriale, cioè come opera, ecco, insomma, è un rapporto molto meno distruttivo, è molto più dialettico. Di fatto non è nella prima e l'ultima volta che qualche scrittore si mette a mettere insieme un'unica opera nel corso della vita, o comunque un'opera principale nel corso della vita, che la riatta, la riapre, la richiude in modi diversi. Questo succede da Petrarca a Whitman, ci sono tantissimi esempi. E quindi sono d'accordo quando tu dici che chiaramente questo libro sfida sotto tantissimi aspetti l'idea della forma libro, e in un certo senso è irriassumibile in un libro 1, però altrettanto d'accordo con il fatto che il rapporto con il libro 2, cioè un rapporto con l'opera, è un rapporto molto più complesso e dialettico che un semplice rapporto di distruzione o costruzione o adesione, perché per certi versi è chiaro che cambia un po' alcune delle regole di quel gioco linguistico, ma altre le rispetta o addirittura persino le feticizza, ecco. Perché appunto questa, sebbene è vero che quest'opera, libro 2, ha a che fare con la non closure, con la non chiusura, con un carattere diciamo essenziale di incompletezza, che l'altro giorno, un po' scherzando, in un'intervista per radio ho chiamato di incompletudine, però altrettanto vero è che ha una relazione con la totalità, ecco, fallimentare, destinata a esserlo per sempre, però ce l'ha. E quindi in questo senso questo libro è contemporaneamente un groviglio inestricabile di incompletudine, ma allo stesso tempo sono le mie opere omnia, insomma, no? Ecco, è difficile decidere tra queste cose.
Allora, a questo punto forse veniamo a di cosa parla questo libro, appunto. Possiamo arrivare a questo? Sì.
Magari.
Ecco, allora, come avrete intuito, quella di Vincenzo Stuni è una poesia nella quale la componente filosofica ha un certo ruolo, sia per la sua formazione, sia perché poi, a partire da Deleuze fino a Wittgenstein, ci sono dei riferimenti filosofici che sono alla base della poetica, ecco. Ma su questo magari forse Marco aveva qualcosa da dire? Io intanto dirò un'altra cosa.
Sì, sì.
Dopo, sì. Ecco, allora, di cosa parla questo libro? Di tutto, se volete. Cioè, è una poesia filosofica, ma è una poesia che ingloba tutto. I due aspetti non sono in contraddizione. Come già accennavo prima, questa scrittura nasce da una rinuncia all'idea di tutto, alla quale però aspira, e anche all'idea che il soggetto abbia appunto una possibilità di arrivare a e la poesia, non solo il soggetto, a una verità assoluta, ecco. E qui per Vincenzo Stuni scrivere vuol dire, ci pensavo quando dicevi feticizza l'oggetto libro di poesia, cito la poesia proemiale, vuol dire raccogliere le immondizie d'Occidente, come si legge in un testo che torna in vari faldoni e che nel faldone 099 è il testo proemiale, dove scrive Vincenzo: le mettiamo nei sacchi alla rinfusa, ci mettiamo Dio e la morte, ragione e immaginazione. Magari anche questa poi la puoi leggere forse. E ecco, quindi c'è una certa recettività al contemporaneo che si traduce innanzitutto anche in eterogeneità lessicale. Uno stesso testo può includere termini filosofici, colloquialismi, turpiloquio, eccetera, qualsiasi cosa vi venga in mente. C'è riferimenti alla guerra, a come si fanno dormire i bambini. Qui abbiamo avuto una conversazione a riguardo, perché cita un libro che poche persone per fortuna hanno letto, che è il libro di Tracy Ogg, ora non ricordo ricordo neanche il titolo.
Il linguaggio segreto,
Regnonati, un libro terribile, però che purtroppo abbiamo letto entrambi per motivi biografici, appunto, a quanto pare. Quindi è un libro nel quale entra tutto tutto è voce, tutto è dialogo, tutto è inciso. Al tempo stesso tutto entra tra virgolette basse, tra caporali sostanzialmente o tra trattini, c'è un uso della punteggiatura molto particolare. Quindi è come se effettivamente gli argomenti della realtà entrassero all'interno del faldone tutte, sia a livello macro, quindi con riferimenti, con ragionamenti sulla storia, sulla politica, sia a livello micro. E a questo punto entriamo nell'altro tasto, direi forse un po' spinoso, quantomeno ambiguo, complesso, cioè quello del rapporto tra poesia e biografia. Nei libri di Vincenzo Stuni compaiono molti personaggi reali, mai nominati in modo diretto, di solito vi si allude al più con le iniziali del nome, i figli, le compagne, il padre, eccetera. In alcuni casi l'aneddoto privato è il punto di partenza per l'osservazione dell'io, in altri casi vengono proprio accolte voci, dialoghi, appunto. Quindi il punto di vista dell'io a volte sembra sia ciò che tiene insieme di fatto tutte queste voci, tutti questi discorsi diversi che variano dal libro di Tracy Hogg, appunto, a ragionamenti sulle guerre degli anni zero, per dire. Allo stesso tempo non si può dire che sia una poesia autobiografica, né che l'io lirico sia il collante del lavoro, almeno a meno di non introdurre appunto un'idea di io che è più simile a quella di Deleuze, ovvero io in quanto portatore di un'identità vuota, ma magari ci puoi dire qualcosa al riguardo, come emerge soprattutto chiaramente nella plaquette intitolata Deleuze o dell'essere chiunque, o come emerge in una delle sezioni del faldone che a me piacciono di più, che adesso credo sia il faldone 47, ossia Personal Identity, sì, dove c'è invece un'altra poesia di cui leggo solo un paio di versi, che mi sembra anche questa emblematica per una posizione di poetica. Io sono caduto dentro a questa poesia, dentro come una posizione o un personaggio, una posizione empiricamente impossibile, si legge appunto in un testo di Personal Identity. Ecco, quindi c'è da un lato questa tendenza all'opera aperta, all'accumulazione, all'enciclopedismo però svuotato, e dall'altro però ciò non corrisponde a un'impersonalità della scrittura. Perché dico che questo è problematico? Perché diciamo che da questo punto di vista Vincenzo Stuni si differenzia rispetto ad altri autori che più o meno si potrebbe pensare che appartengano alla stessa area del campo letterario e che però scrivono rigorosamente cancellando l'io. E questo secondo me ha un po' stupito, spiazzato alcuni critici che in qualche modo poi si sentivano di dover giustificare il fatto che la scrittura di Stuni comunque accoglie l'io, comunque accoglie forme appunto di biografia. Io la vedo così. Alcuni poeti del Novecento, appunto, hanno riscritto la propria biografia più e più volte, sia nel senso che hanno riscritto le stesse poesie, come fa Vincenzo, introducendo varianti, eccetera, sia nel senso che le loro vicende biografiche hanno assunto una rilevanza esistenziale proprio nel momento in cui si sono state messe in versi. Chiaramente mi riferisco ad autori canonici, quindi da Montale a Ungaretti e così via, proprio al Novecento mi riferisco. Ecco, secondo me quella del Faldone rappresenta una delle vie che il rapporto fra biografia e poesia può prendere invece nel XXI secolo. È quasi il contrario, cioè le vicende che vengono raccontate non sono esemplari, c'è una rinuncia sia all'esemplarità sia al fatto che assumano un valore esistenziale in quanto messe in versi. È il contrario, nel senso la poesia raccoglie le immondizie dell'Occidente, quindi accoglie tutto. Al tempo stesso, pur senza essere esemplare, l'io figura come può figurare qualsiasi voce. Ovviamente poi non voglio ora, magari il mio paragone è azzardato perché di solito i punti di riferimento che fa Vincenzo sono quelli dell'avanguardia canonica, sia italiana, quindi intesa come la neoavanguardia, Pagliarani nel formato soprattutto, e Sanguinetti, sia quella poi anglosassone, e qui credo che il punto di riferimento maggiore in base a quel che ho letto sia Pound, e per l'ambizione anche all'opera omnia, eccetera. E quindi non voglio fare paragoni azzardati, però io la vedo così, non vedo una contraddizione nella presenza di una biografia che a volte fa anche da raccordo fra quelli che in qualche parodizzando in qualche verso chiami i destini generali e i micro eventi dei quali raccordi, dei quali poi di fatto parli, ecco, nella poesia. cosa ci dici al riguardo? Poi se magari hai voglia di leggere qualcosa alla Personal Identity, no, è certo. Una delle sezioni che mi piacciono di più.
Lo faccio senz'altro, mi piace questa funzione jukebox e mi si adatta. Allora,
beh, bello leggere testi.
No, no, veramente dico. Allora, sì, la posizione di imbarazzo di certa critica o anche di certi compagni di strada, no? Mm-hmm. Riguardo ad aspetti autobiografici della mia poesia, è reale. Non è neanche un fenomeno nuovo, no? Perché, secondo me, che per esempio un poeta come Sanguinetti, che viene considerato, diciamo, il campione del mare dell'oggettività, no? Per Laborintos, ma anche per tanta parte della sua produzione successiva, in effetti è uno dei poeti più autobiografici del secondo Novecento italiano. Questa cosa viene messa molto poco in evidenza, perché è come se creasse una sorta di paradosso o di contraddizione. Mi piace molto una cosa che hai detto e che credo sia molto giusta sulla posizione dell'io all'interno di questo testo. Il faldone, uno dei motivi per cui il faldone, insomma, sì, in generale tutta l'opera, in particolare nella sua disposizione, diciamo, diegetica, che comunque necessariamente è in un libro, no? Perché nel sito può essere visto come una cosa che non ha un inizio e una fine, non è sistemato come qualcosa che abbia un inizio e una fine. Nel momento in cui si riduce una forma di questo genere, per forza è così. Allora, è una forma, è un andamento abbastanza studiato, non dico che sia matematicamente calcolato, ma è piuttosto studiato, cioè in che modo gli argomenti di cui parla questo libro si succedono, questi argomenti così vari, come hanno detto Claudia e Nicolò, si succedono in un determinato modo, anzi in un determinato modo che è cambiato anche nel tempo. È un andamento che io, per motivi che non sto a descrivere e che non sono neanche certo di saper descrivere compiutamente, immagino come sinusoidale, cioè che è una curva di questo genere che sale su e giù, attraversando una serie di regimi di discorso, insomma, uno dei quali appunto è un discorso che è senz'altro un fondamento autobiografico, in particolare nella mia relazione con i miei figli, un figlio più grande e una più piccola, siamo entrambi, diciamo, presenti come personaggi in questo testo, ma appunto anche con varie figure femminili, insomma, che hanno attraversato la mia vita e attraversano questo testo, con mio padre a cui dedicare una sezione e anche con altre persone che compaiono quella e che fanno parte della mia. Però è come se io dessi per, diciamo, nella costruzione, io credo anche in maniera che forse Claudio può specificare persino meglio di me, nel singolo testo o nella singola sezione, quindi sezione poi metto, perché poi alcune sezioni di questo libro sono più coerenti, coese, narrativamente continue, altre sono invece più frammentate, come del resto appunto succedeva già nella Bufere Altro, cioè per citare un'opera carissima, credo a tutti qui, nel singolo testo, ma sicuramente anche nel tipo di ruolo diegetico che hanno all'interno dell'architettura generale, succede qualche cosa all'io che è molto simile a quello che descriveva Claudia, cioè l'io è una funzione del linguaggio, non è che possiamo pensare che non esista, è una funzione del linguaggio che ha vari aspetti di vacuità rispetto a un sostanzialismo, diciamo, romantico, no? Insomma, di stampo idealista romantico, aspetti di vacuità che sono appunto tematizzati, descritti anche esplicitamente, insomma, in varie sezioni di questo libro, però è una fra le tante. Nel libro è sostanzialmente è un pronome, ecco, innanzitutto, cioè come in Wittgenstein è una posizione della quale non si può dire quasi nulla, è come da grammatica italiana è uno fra i vari pronomi che può essere utilizzato in letteratura e in questo libro anche tematicamente si usano vari altri pronomi, c'è una sezione che si chiama prima plurale, c'è un'altra sezione in forma di appunti, su questo, questa cosa degli appunti non abbiamo ancora parlato, che si chiama terza plurale, sono usate tutte quante le altre persone. E dove ho usato l'io, a volte ho usato i termini esplicitamente parodici, come per esempio nel testo che lei, che Claudia citava all'inizio, in cui c'è una sorta di indecidibilità fra enunciazione di effettive intenzioni poetiche e parodia delle medesime, no? E Personal Identity è una, in questo senso è una sezione chiave, non solo perché è una posizione centrale, praticamente centrale nel testo, il testo è fatto di 100 sezioni, si trova alla 47, forse non è neanche del tutto casuale la coincidenza con la smorfia napoletana del morto che parla, perché insomma, in effetti forse un io è un morto che parla. Ma è anche centrale per altri motivi, perché innanzitutto è il testo che ha la stratificazione più lunga, cioè è l'unico testo, è l'unico delle 100 sezioni, credo, che abbraccia veramente 35 anni di scrittura, cioè ci sono testi del 91-92 e ci sono testi del 2024 dentro quella stessa sezione, peraltro imbricati, quindi non è in ordine, questo vale per tutto il libro, non è che i testi più nuovi si trovano alla fine o i più vecchi all'inizio. E poi è centrale perché è stato il mio tema di studio, insomma, ecco, quando io ero in accademia come dottorando in filosofia, come dottore di ricerca in filosofia, mi sono occupato di identità personale, è stata il mio argomento di tesi, e per questo, e non per un altro tipo di vezzo, il titolo è in inglese, perché chiaramente il tipo di letteratura che ha affrontato questo tema e che io, con la quale io ho avuto a che fare, è soprattutto di stampo analitico. Forse più o meno la risposta.
Sì. Mi hai fatto venire in mente, hai ragione, non avevamo detto che ci sono... Tutto il libro, se volete, è fatto di appunti, ma una cosa fondamentale da dire è che alcune sezioni, ad esempio, sono vuote. Quindi sì, è un libro fatto di 100 sezioni, sezioni da 0 a 99, ma in realtà alcune sono solo appunti, altre sono vuote, e poi magari lo mostriamo. Le sezioni finali anche forse meritano una menzione a parte, perché... ci sono delle immagini, ci sono degli schemi, come questa cosa qui si può trovare, che non so se
non
poi...
Non so se si può vedere laggiù, però sono proprio degli schemi di parole collegate da freccette, anche in maniera molto, molto rozza.
Esatto.
C'è quello che è solo la punteggiatura, ci sono solo i segni di punteggiatura.
Sì. Questo è un lavoro che prelude a qualcos'altro invece o rimarrà così?
Quest'ultima parte,
sì.
Dici?
Sì.
Ah, l'ultima parte è la più, in un certo senso, è la più mobile. Cioè, è chiaro che... diciamo, se c'è un tipo di totalità nella quale io mi riconosco un po' pedisseguamente, non è quella tematica, è pure vero che questo libro parla di tutto, ma di un altro genere, cioè secondo me, diciamo, la scrittura in versi, ma insomma comunque di testi brevi non narrativi, come piace dire a me, ha delle grandissime potenzialità, ha una storia nobilissima, ha fatto quasi qualsiasi cosa, chiaramente non gode, diciamo, della massima, no, fortuna in questa fase storica, né dal punto di vista del prestigio sociale, né dal punto di vista dell'impatto sul dibattito culturale, né da nessun punto di vista, direi, anche se io penso che stia passando un buon momento, cioè tante delle persone che scrivono in questo momento in Italia, secondo me fanno le cose egregie, insomma, molto spesso di valore superiore, per come la vedo io, anche dall'ottica di editore, rispetto alla narrativa, insomma. Allora, quindi io sono abbastanza contento del momento creativo della poesia. Le altre cose difettano. Una delle cose che difetta è forse un'ambizione di duttilità. Ecco. Io ho sempre avuto l'idea, anche un po' prerazionale, che questo strumento dovesse essere reso il più duttile possibile perché potesse diventare veramente contemporaneo. E questa duttilità si manifesta anche nel cercare di esplorare, di sfondare i limiti in tante direzioni. Anche questi fili che costituiscono il verso, no? Perché sono versi lunghi ma anche molto spezzettati, in questo senso assomigliano e allo stesso tempo divergono da alcune versificazioni lunghe del Novecento. Io li penso anche come fili d'oro, ma di qualunque altro materiale, non ci voglio mettere la preziosità, cioè di qualunque altro metallo particolarmente duttile che quindi si presta a essere assottigliato fino a svolgere dei fili lunghi e allo stesso tempo deve essere spezzato e ricomposto. Allora, questo significa che a me interessa un po' andare a ficcanasare in tutte le possibilità espressive di questo mezzo, ecco. Compreso la semico, se non la, la semantico, se non la semico, ecco. Quindi alcune delle sezioni finali sono veramente portano un po' al limite il significato. Ce ne sono altre che sono state fatte dopo e che non sono ancora lì, che proseguono quella parte del lavoro, come ce ne sono altre che proseguono le altre parti del lavoro, insomma. Quindi sì, ci sono delle nuove sezioni in questa direzione, in cui sostanzialmente il segno, ce n'è una in cui il sema scompare completamente, quindi si potrebbe dire che è dedicata interamente alla punteggiatura, però allo stesso tempo anche delle funzioni visive abbastanza accentuate. Ci sono altre che sono in cui appunto le funzioni sintattiche, che invece io tendo, almeno nei testi tradizionali, a preservare molto accuratamente, cioè non ho mai sentito il bisogno di fare di rompere la sintassi, ecco. Se non appunto in alcuni di questi aspetti, di queste fasi finali, diciamo, del libro 1, cioè del libro fisico.
Ascolta, poi ci sono molte poesie, poi magari lascio spazio alle domande, ci sono anche in realtà molte poesie, accennavo già prima, diciamo metaletterarie, e qui tu hai scritto nella nota finale al Faldone, appunto, che, aspetta, che trovo proprio la citazione, che hai rinunciato in sostanza a tenere separata non trovo la citazione, però il senso era che hai rinunciato a tenere separata la riflessione sulla poesia dalla poesia stessa. Ecco, quindi poi ci sono molte recensioni in versi, ad esempio, cosa che ho trovato molto bella, perché non sentivo parlare di recensioni in versi da Giovanni Boina inizio Novecento, quindi una cosa che... E poi ci sono poesie dedicate a poeti contemporanei, a Marco Giovenale, a... non ricordo a chi, a Bortolotti senz'altro, vero? Che sono a metà tra il rifacimento, la parodia o la dedica, appunto. Ecco, quindi c'è tutto questo. E ti chiedo, quindi, come ricordava Nicolò, tu hai fatto anche... volta un'antologia nel 2010-11 per Ponte Sisto. Come tieni insieme queste due parti? Che è una domanda, appunto, cioè, che faccio sempre alle persone che...
Di antologista e di...
Ma no, in generale di persona che riflette sulla poesia, oh, e quindi ha uno sguardo critico sulla poesia e che scrive di versi, considerato però una cosa che non so ora, insomma, che non so quanto sia nota, che l'antologia di Ponte Sisto era un'antologia nella quale lo sguardo sulla poesia era abbastanza, come dire, marcato, nel senso, sì, tu usavi la parola, la categoria di poesia di ricerca, eccetera, nella quale però, se uno la usasse con rigore, non rientrerebbe la scrittura biografica in nessun modo, rientrerebbe solo quest'ultima parte, ecco. Quindi come tiene insieme tutto questo?
Allora, sono due domande diverse, entrambe molto molto importanti e interessanti, credo. La prima è, vabbè, io, diciamo, da vari anni ho rinunciato a scrivere di poesia, però ho dovuto farlo per un po', anche se disordinatamente. Ho curato questa antologia, soprattutto per il Caffè Illustrato, io ero redattore di poesia, quindi sceglievo testi di autori contemporanei e li introducevo, quindi insomma, un po' di cose ho dovuto scriverle. Per il resto, ecco, c'è una cosa che a me colpiva quando ero molto ragazzo, a 20 anni, poco più, andavo a sentire le letture dei poeti di allora, 40, 50 anni, 30 anni, a Roma, che mi sembravano comunque grandi, vecchi, eccetera, eccetera. Non parlo dei grandi poeti, parlo soprattutto dei poeti, diciamo, di seconda categoria, quelli che si andavano ad ascoltare nel localino, che però, insomma, in alcuni casi c'erano dei poeti interessanti, poi sono emersi, sono affermati, sono anche stati dei bravissimi poeti e scrittori. E però nei casi più... Cioè, in molti casi io notavo che era infinitamente più interessante quello che questi autori avevano da dire a commento dei propri testi che i testi stessi. Cioè, ma non c'era il minimo paragone, il testo poteva essere di una banalità sconcertante, E però anche autori scrivono testi ben sconcertanti quando dovevano parlare invece del modo in cui scrivevano, dei fini che si ponevano, ma anche in maniera più criticamente attrezzata o anche meno, ma dicevano delle cose infinitamente più vitali, interessanti, testualmente edotte. Allora io a un certo punto iniziavo a pensare che forse alcune delle cose che si pensano sull'azione di scrivere possano essere scritte usando il mezzo, cioè perché se è veramente così interessante il discorso sulla poesia, più della poesia, tiriamolo dentro il discorso sulla poesia, teniamoci una cosa buona dentro il testo invece di lasciarla fuori. E quindi ho scritto varie sezioni, tu hai citato elegia, ma in realtà ci sono 4-5 sezioni del testo che sono esplicitamente metaletterari, con l'importante caveat che poi ciascuna di queste, più o meno esplicitamente, si riferisce alla letteratura come allegoria della prassi. Cioè, sono poesie metaletterarie, ma la metaletteratura è un modo per parlare della prassi in generale, cioè del fare, a parte l'etimologia che conosciamo del termine poesia. Cioè, in fin dei conti, quello su cui insiste questo testo è che la poesia è un'azione come le altre. Questo testo ha avuto un solo altro titolo provvisorio prima di Faldone, brutto, molto brutto, però la dice lunga su quello che io intendevo fosse, intendo sia. Cioè, questo è quello che ogni giorno facciamo. Cioè, non c'è una distinzione ontologica fra una posizione, la posizione del poeta e qualsiasi genere di conoscenza pratica. E questo libro intende portare questa cosa dentro di sé. E da qui deriva probabilmente anche l'idea, a un certo punto accuratamente seguita, di non scrivere più testi di poetica al di fuori della poesia. Cioè, mi scriverei solamente in poesia. Un altro motivo è che io ho veramente molto poco tempo per scrivere poesie, lo difendo con i denti, non ho più tempo di scrivere saggistica, perché comunque faccio, cioè, ho altri impegni, fra cui quelli familiari, ma anche quelli lavorativi, e una recente passione per il tennis, ma quella, insomma. E quindi io non ho più il tempo che avevo da ragazzo per mettermi a scrivere critiche in maniera organizzata. L'altra domanda però era quella dell'appartenenza della biografia e la ricerca. Ma io, diciamo, alcuni aspetti dell'autoriflessione dei cosiddetti poeti di ricerca non mi trovano d'accordo, ecco. Per esempio, io ho avuto anche modo di dirlo, l'idea di curare l'assenza di io o l'assenza di, cito, assertività come un parametro di valutazione etica della letteratura, come di fatto vengono utilizzati, mi sembra epistemologicamente insostenibile. Se non è che, siccome io da qualche parte dico forza Juve e lo firmo Vincenzo Ostuni, questo significa che sto esercitando un'azione di prepotenza o di violenza comunicativa nei confronti di un lettore. Forse Juve, forse addirittura più di altri, forse Juve effettivamente abbastanza violento.
Penso qualche ma, forse, sì.
Che ne so, cioè, qualsiasi altra cosa, tanto più se viene messo fra virgolette, perché poi è chiaro che questo è un contesto comunque dialogico, diciamo ogni testo è fra virgolette, ogni testo è concepito come brano di un dialogo, ci sono effettivamente più voci che si contraddicono, confliggono o concordano l'una con l'altra. Quindi, insomma, è un io comunque già indebolito, però io non sono d'accordo sul fatto che Dio sia per forza un male, insomma, e né che chi ha, diciamo, delle regioni di assertività nei propri testi sia per questo non un poeta sperimentale.
Esatto,
meno o non un poeta di ricerca, o comunque non un poeta sperimentale. E non solo, ma esiste una fortissima assertività che non va assolutamente disconosciuta e non va non va emendata, insomma, negli aspetti illocutivi e architettonici della poesia di ricerca stricto senso, no? Perché il fatto di sistemare sulla pagina o porgere con la voce testi la cui natura è sostanzialmente indecidibile e che sono strutturati in una maniera paradossale, con rotture dei riferimenti ordinari, da un punto di vista strettamente semantico è un'operazione, diciamo, di negazione dell'assertività. Da un punto di vista pragmatico, sto parlando della pragmatica del linguaggio, è un'azione di un'assertività fortissima, ma non c'è niente di male in questo, no? Cioè, perché non bisogna essere, non bisogna comunicare fortemente, diciamo, ecco, nella letteratura, il che non significa ovviamente sgomitare né fare proclami, insomma, questo è un altro discorso.
Un paio di domande.
Ah, va benissimo, non mi è mai successo.
No, perché
per
me è la letteratura di cui io sono.
Ah, scusami, no, è semplicemente la letteratura che parla di letteratura.
È una letteratura che parla.
Cioè, sì, un testo metaletterario è un testo letterario che ha come argomento principe, contraddidemi se sbaglio, certo, la letteratura o altri testi letterari.
Poi un'altra cosa, volevo capire perché ci vuole tempo per la poesia. Non è che ti arriva il tonfo nel capo e poi ti arrivava il tonfo, non c'è dormito la notte, il giorno dopo ci rimugini, metti, fai tennis, ti viene un altro tonfo. Il creativo, cioè, proprio per quello, proprio perché è una cosa interiore che ti viene anche quando meno ci stai riflettendo.
Beh, sì, sì e no, cioè, nel senso che capita anche a me di scusarmi la notte e scrivere la frasetta, no?
Però vabbè, io dico la notte, ma mia siamo tutti uguali, perché la io le lavo, un altro mi viene il tonfo.
Certamente, ma in qualsiasi momento, non c'è dubbio, è chiaro, però, infatti, voglio dire, io c'è anche un testo dedicato a questo, la poesia. Allora, per scrivere narrativa o bisogna essere proprio delle persone che dormono molto poco e avere un lavoro regolare, è anche esigente, bisogna essere delle persone, lavoro regolare esigenze, voglio dire, intendo quello che fanno la gran parte dei lavoratori, cioè che si svegliano la mattina, lavorano, andavano fino a grosso modo tutta la giornata, e bisogna avere, o essere degli lavoratori veramente infaticabili, non avere figli, eccetera, oppure bisogna avere una rendita. Io rivendico anche esplicitamente in questo testo, oppure avere tipi particolari di lavori, per carità, per esempio, insomma, lavori part-time o lavori che lasciano dei mesi liberi o dei tempi liberi, molto ampio. Però la gran parte dei lavoratori non sono in questa condizione. Quindi io rivendico il fatto che questo genere è il genere del lavoratore contemporaneo, ecco. Cioè, è un genere che si attaglia alle modalità del lavoro contemporaneo, proprio perché consente questa occasionalità apparente, perché poi, cioè, anche un testo come questo, che è occasionale, ma allo stesso tempo inserisce ogni frammento in un discorso architettonico complessivo, però può esercitarsi con poco tempo, anche perché alcune, come giustamente lei sottolinea, alcune idee possono venire anche sotto la doccia, però, insomma, poi comunque un po' su davanti al computer
ci devi stare. Lo puoi produrre come lavoro, ma la devi produrre come cosa nel tempo privata.
Sì. Io avrei una domanda.
Da verrà.
Quando Claudia ricordava la composizione del libro, la struttura, cioè 099, alludendo insomma a un, come dire, a un protofaldone in qualche modo, a un testo d'esergo che tu includi all'inizio appunto del libro. E se ci devi parlare, insomma, di che rapporto ha questo testo anche con la storia di un io che comunque in questo libro emerge, e perché l'hai messo? Che cos'è questo oggetto?
Voi lo leggo? Lo leggo questo testino?
Io lo leggerei perché allora, è straordinario.
È un testo che sta in esergo a tutti i miei libri, ed è un testo effettivamente scritto da piccolino proprio. Quanto sono sottili questi? devo cambiare occhiali. Allora, tra l'altro è un testo in cui, cioè, non esiste un libro forse più ateo di questo, ma la prima parola è Dio. Dio ci ha creati, noi siamo i burattini di Dio, noi abbiamo creato i nostri burattini. I burattini dei burattini sono gli animali, i burattini degli animali sono le macchinine, i burattini delle macchinine sono i bambini. Io ho creato questa poesia. Allora, questo testo, che io considero forse la cosa migliore che abbia mai scritto, per me ha, ha un aspetto di feticcio, di totem, di amuleto anche un po', no? Perché, però non è solo quello, cioè questa idea dell'architettura tra l'ossessivo, il catalogante, ma anche la scatola cinese, no? Cioè una cosa che sta dentro l'altra. E allo stesso tempo questa dialettica fra meccanicismo totale, no? E però aspetti di rottura del meccanicismo che sono all'inizio del testo la creazione divina addirittura, alla fine del testo la creazione individuale di questo bambino che scrive questo testo. In realtà, in un certo senso, si possono mettere in rapporto anche con tutto quello che abbiamo detto sulla relazione, diciamo, distruttiva, ma anche costruttiva, nei confronti dell'opera, nei confronti delle potenzialità della letteratura che innervano questa poesia. Perché si chiama Faldone Zero? Faldone Zero perché è il punto di partenza, eccetera, eccetera. Perché Faldone Zero 99? In realtà l'idea che fosse un 99, che ci fosse una fine al 99, è già presente anche nelle versioni precedenti. Infatti ci sono alcune versioni che Claudia non ha citato, che si chiamano, per esempio, una si chiama Faldone 056, virgola 9699, perché avevo scritto avevo scritto già le sezioni finali, no? O quelle che immaginavo potessero essere la fine di un testo più lungo. Perché non 100? Perché c'è l'idea di asintoto, su cui si... Perché c'è, voglio dire, non è che io mi voglio mettere in rapporto con Dantalighieri, però è chiaro che per me è il più grande scrittore della storia della letteratura universale, e lo è anche perché aveva una teologia e una visione del mondo che gli consentiva di tirar fuori una cosa così follemente e imbarazzantemente ambiziosa, no? come quel testo. Allo stesso tempo giustificandolo, perché non era un'ambizione di un individuo pazzo, ma era una visione di redenzione che è universale. L'asintoto è infinito, cioè quello che c'è fra 99 e 100, come insegna la matematica, o fra 99,9 periodico e 100, è un insieme infinito di numeri reali. Quindi di fatto 0,99 è come se fosse 0,1, cioè non cambia nulla, no? Però allo stesso tempo allude a una dimensione di completezza. Poi c'è di completezza impossibile eppure profilata.
Attenzione.
Attenzione. Poi c'è anche una... In realtà il numero 99 fa parte della mia vita anche per altri motivi. Mio padre, che poi è una figura che ha influito, insomma, tantissimo sulla mia testualità, oltre a obbligarmi a scrivere quando ero bambino, cioè lui mi costringeva a scrivere così.
Come mai?
Non è che mi costringeva e mi legava, no, però mi faceva fortemente sentire che la sua approvazione genitoriale dipendeva in maniera, non dico aritmetica, ma comunque sostanziosa dal fatto che io mi producessi testi e poi producessi anche musica, che era la mia altra attività. Però qui lì è rimasto dove era tutto, invece sui testi ho dovuto andare avanti, perché sennò questo padre protesta tuttora dall'aldilà. No, poi a un certo punto bisogna identificare quello che facevo chiaramente. Però questo per dire che mio padre, che comunque era un bravo poeta, anche se totalmente sconosciuto, era conosciuto sotto altre vesti, aveva scritto un'opera di testi e immagini che si chiamava e si chiama Le 99 Chimere. Questo 99, insomma, in un certo senso è anche un po' un omaggio a lui, ecco, la presenza di questo numero. La sezione dedicata a mio padre si chiama Verità Locali 239. Non ho mai spiegato perché si chiama 239, non lo farò neanche.
Magari Marco voleva dire qualcosa.
Sì, no, se qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa.
Vieni, può venire qua, Marco?
No, no.
Beh, ti devo registrare.
Dai, vieni qua.
Ho chiesto il permesso a tutti, per mettere, e quindi devo registrare pure te.
Vabbè, no, allora
vengo. Dai, vieni, vieni. Non sapevo che fossi anche tu co-curatore della, della antologia.
No, allora, cioè, giusto due parole su una mia impressione di lettura e poi ti faccio un paio di domande. E, cioè, l'impressione che ho avuto, ed è una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro, è che mi sembra veramente l'opera più massimalista del, insomma, della poesia contemporanea, intesa, diciamo, poesia postrema, poesia del 2000, e non solo per questa ambizione totalizzante, ovviamente, come può essere la totalità nel XXI secolo, asintotica, tutto quanto, ma anche per quello che c'è dentro, cioè si parte dall'immondizia dell'Occidente, quindi da un certo punto di vista si parte da una, non una tabula rasa, ma da un paesaggio disgregato, e ci sono queste voci che si parlano, che parlano tra loro, a volte sembrano parlino per i fatti loro, che sono animate da una tensione proprio di conoscitiva, una parola debole, cioè c'è qualcosa di più, c'è proprio proprio i primi testi del libro, come se si stesse cercando di rifondare un minimo di conoscenza per poter dire qualcosa, e ovviamente anche questo tende a una specie di totalità, ma senza mai poterci arrivare, quindi anche questo è asintotico. Spesso però nei tuoi testi si arrivano a formulazioni che almeno nella forma sono potentemente assertive, e assertive però con paradossi o tautologie, perché si arriva a un punto in cui la ragione, insomma, il logos meramente razionale fallisce. So, adesso il non essere sé è la sua vera cosa, che non è. Oppure c'era quest'altra che mi era rimasta impressa, sempre alla fine dei testi, soprattutto le metti queste quante, il fingere celiando, ghignando di non fare quello che veramente non stiamo facendo. E adesso se leggete tutto il testo, questa cosa che ho appena detto è proprio il punto di approdo del ragionamento, quindi tu lettore segui il ragionamento, senti che sta arrivando a qualcosa, senti che sta arrivando a qualcosa, e arriva effettivamente a qualcosa che ti dà anche uno scarico di endorfine, non so, però è una formulazione paradossale, perché ovviamente siamo in un paesaggio disgregato, la ragione più di tanto non può arrivare, e quindi, cioè, questa tensione che anima non tutte allo stesso modo, però le poesie, i testi, le sezioni del libro, mi è piaciuto molto, perché ecco, questo non è così comune, secondo me, nei libri che si scrivono adesso, e anche per questo la categoria di ironia, che pure è stata usata e in certi casi ci prende proprio, però complessivamente non mi convince, cioè, non liquiderei tutto come una cosa ironica, cioè non mi sembrerebbe di rendere giustizia a queste voci che se la gente si capisce che si stanno spaccando la testa su questi problemi che pongo, che sono problemi di ontologia, poi io sono molto ignorante a livello filosofico, però insomma qualcosa l'ho colto. Ecco, questo era per dire la mia prima e più potente impressione di lettura, cioè più potente la cosa che mi è arrivata. Poi a livello di curiosità che mi sono venute, appunto, si è parlato, no, di queste voci, spesso nei testi appunto c'è un tu che dice, un io che risponde, che concorda o che obietta, oppure sembra che dica un'altra cosa che non c'entra, insomma, ecco, c'è questa pluralità. E volevo chiederti se c'è sicuramente l'aspetto della pluralità delle voci, dell'io che è moltitudini e tutto quanto, se c'è anche qualche cosa del dialogo filosofico in qualche modo. E poi vabbè, quest'altra cosa te la chiedo perché è stato un po' deformazione professionale, un po' un bisticcio che ho avuto con Paolo Giovannetti. Queste formulazioni che ho detto, assertive, chiamiamolo così, sempre tra virgolette, molto potenti, sono tali anche perché, non sempre, ma spesso, molte volte coincidono con un endecasillabo o con un verso tradizionale, e in generale in queste, appunto, questi versi lunghissimi, queste stringhe, ho usato prima l'immagine del filo tirato, ci sono questi pezzettini che come galleggiano nella pagina, e non è raro che siano endecasillabi, e io li avevo sentiti come qualcosa, intanto li avevo sentiti, cioè leggendoli si sentono, ed erano un po' dei punti di ancoraggio in qualche modo, che poi vengono travolti dal magma, dall'oceano, insomma. Però ci sono. E invece Giovannetti, quando ne avevamo parlato, era un po' più scettico. Sì, ma sono in decasillo, come dire, vengono un po' così a caso. Sì. Però non era stata la mia impressione. Quindi volevo chiederti di rimere questa questione, se vuoi. Poi telefoniamo a Giovannetti.
Va bene. Grazie mille. Allora, sono felice delle osservazioni, insomma, sulle quali non posso che ringraziare per quello che riguarda, diciamo, il punto della potenza che tu senti in questo genere di operazione. Questo aspetto, diciamo, del dialogo filosofico, quindi dialogo filosofico e endecasillabi, sono queste due domande. Sì.
Poi c'è un'altra, mi è venuta in mente, scusa, però rispondi.
Se vuoi, rispondo a questa.
Sì, 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 sì.
Sì, certamente. Per me, diciamo, gli anni in cui la mia versificazione e anche questo espediente del dialogo e delle virgolette sono nati. Io non è che a 20 anni scrivevo con le virgolette, no? Iniziavo a scrivere le virgolette con i dialoghi un po' dopo, insomma, verso i 24-25 anni, sono gli anni in cui intensamente studiavo Wittgenstein, che per un periodo ho fatto, insomma. Allora, il dialogo filosofico, il dialogo, la matrice del dialogo sono le ricerche filosofiche di Wittgenstein, in cui molto spesso sono dei dialoghi. Sono dialoghi un po', cioè, in cui c'è uno che ha ragione e l'altro che ha torto, sostanzialmente, come del resto anche in Platone, che poi è il modello di Wittgenstein. Cioè, Wittgenstein usa la forma dialogo nella sua seconda parte, nella sua seconda produzione, con un'esplicita ispirazione platonica. E quindi certamente sì, la fonte del dialogo filosofico è wittgensteiniano, e poi dietro di lui Platone. Infatti l'altro giorno, appunto, in questa stessa intervista per radio, mi si chiedeva di citare quali erano i filosofi presenti in questo libro, e io poi chiuso il microfono ho detto: ma cazzo, non ho detto Platone. Non ho detto Platone, non ho detto Marx, però Marx è chiaramente molto presente, ma io non lo metto nella categoria dei filosofi, ecco. Nonostante, anzi forse per tutto l'amore che ho per Marx. Quindi certamente sì, l'osservazione è correttissima e la fonte è questa che ho detto. Per quello che riguarda gli endecasillabi, allora, c'è stato un momento in cui io ho accarezzato l'idea che tutti i testi del Faldone fossero canzoni leopardiane. Quindi endecasillabi e settenari, grosso modo sciolti, però non versificati come tali, cioè versificati in questa maniera galleggiante, insomma, mi piace molto l'idea del galleggiamento. E fra l'altro oggi mi fa venire in mente un'espressione montaliana, che è quella delle zattere sul mare di escrementi, che sta in Satura, se non sbaglio.
Da Letardo, sì.
Ah. No, direi che, diciamo, è chiaro che a me l'endecasillabo, come a tutti quelli che scrivono, tanti quelli che scrivono testi, ma non solo, anche prosa, no? Viene abbastanza naturalmente, perché ce l'abbiamo nell'orecchio, ne produciamo a centinaia senza sapere tutto il giorno. Però a volte sono particolarmente in quelle posizioni.
Sì.
E a volte io resisto da questo, nel senso che ho una posizione, mi capita, soprattutto se li sento un pochino, ma questa è proprio bassa officina, insomma, no? Se li sento un pochino veramente troppo gnomici, mi capita di cambiare un endecasillabo in una metrica più...
E ho notato che a volte tra le varie versioni dei Faldoni succede questa cosa.
Bravo, sì, infatti se questo succede si possono trovare versioni precedenti che hanno un tronfio endecasillabo in clausola,
sì.
E che poi viene desublimato. Una cosa, il caso di desublimazione, l'oscillazione desublimatoria più caratteristica forse di questo testo è nel testo chiave, nel testo premiale che tu hai citato prima, è l'oscillazione fra immondizia e spazzatura. Perché in alcuni libri c'è immondizia e in altri c'è spazzatura. Io ancora non ho deciso se veramente voglio immondizia o veramente voglio spazzatura, e soprattutto però ho deciso che il veramente non ha senso, perché poi questo libro è essenzialmente la storia delle sue versioni, no? Quindi non è che non ci sono ripensamenti d'autore in questo libro, ce n'è uno solo in tutta la storia del Faldone, perché nel Faldone a stampa, il primo Faldone a stampa, Faldone 08, c'è un testo finale che poi io ho proprio espunto, ma è l'unico pentimento d'autore classico che possa senza la mente darsi qui.
Non l'abbiamo antologizzato quello, però.
No.
No, no, scusa, l'unica altra cosa che volevo chiederti
era,
ma proprio una curiosità, perché io avevo letto Deleuze, dell'essere chiunque, quando ero uscito, era una decina d'anni fa comunque. E poi rileggendolo nel Faldone mi è venuto a fare questa associazione, cioè questa idea, anche il modo in cui viene sviluppata, consuona con il discorso, l'impianto di noi, di Broggi, di Alessandro Broggi, no? Cioè il senso del noi. E tra l'altro Broggi, nel modo in cui concepiva tutti i suoi libri, aveva anche una tensione un po', se vogliamo, massimalista, c'era la Pars Destruens, poi la Pars Con, la trilogia. E niente, volevo chiederti semplicemente se ti piace, che rapporti hai con...
Alessandro, secondo me Alessandro è uno scrittore importantissimo nella sua panorama. Io sono un particolare, non l'ho inclusi nell'antologia dei poeti degli anni zero, perché in parte perché non l'avevo ancora capito e in parte perché secondo me le cose migliori lui le ha scritte dopo.
Sì, cioè, non aveva
i suoi libri più belli sono gli ultimi due libri, secondo me, non che i precedenti non valgano la pena, e anzi vanno riletti, e io stesso vorrei rileggerli in un'ottica d'insieme con tutta la sua produzione, perché secondo me spiegano il vero e l'intero e quindi spiegano molto anche di quello che erano prima. C'è un rapporto di grande affetto, di grandissima stima nei miei confronti, cioè mia nei suoi confronti sicuramente, ma spero e credo anche suo nei miei. È stata la prima persona a cui io ho voluto mandare il manoscritto di questo libro, perché sapevo che lui lo aspettava e volevo lo raggiungesse. E l'ha raggiunto, non credo abbia avuto la forza di leggerlo, però per me, anche se non è... Il suo nome non è qui, ma prima o poi ce lo metterò, so già dove, però è una persona con la quale mi sento, cioè uno scrittore con il quale mi sento molto in consonanza, soprattutto su noi e sì.
Sì, a me è venuto molto, ho percepito molto questa cosa.
Magari qualcun altro ha?
Ci sono delle domande, delle curiosità?
Se non ci sono, ne ho una io. No, in realtà un paio, perché potrei essermi...
Francesco, vuoi venire qua,
no,
così
no,
ti registro?
No, se mi sentite...
Non registri.
sì.
deve essere...
Francesca, sento c'è una filologa vera, quindi attenzione.
No, perché innanzitutto però volevo sapere
i filologi si divertiranno molto, forse.
Se si può sapere, mi sono persa, forse io il primo primo titolo scartato di Falcone, se si può sapere.
Sì. Questo è quello che ogni giorno facciamo, sì, lunghissimo, morendo, però era questo.
Avevo pensato che il suo fosse un inciso per...
No, era proprio questo. Cioè, c'erano due versioni, questo è quello che ogni giorno facciamo e anche semplicemente quello che ogni giorno facciamo,
esatto,
senza questo.
La tagliamo poi dalla registrazione. No, le domande vere sono due. Ne avrei tantissime, però insomma, Marco e Claudio in realtà hanno fatto il loro degno lavoro. E quindi in parte sono già state esaudite le mie. Il libro sfida sicuramente la forma libro, cioè il suo progetto in realtà sfida sicuramente la forma libro e quindi tutte le discipline e le scienze legate a questo, come la filologia. E quindi immaginavo l'assurdo, perché poi in realtà un'edizione critica farebbe un torto a questo libro per i motivi di cui lei ha parlato poco fa. Sostanzialmente è un libro che ha già la storia del suo percorso, del suo andamento, però mi domandavo, paradossalmente poi la biografia, per esempio, è quello che mette anche fine a questo, cioè la morte che a un certo punto, non quasi linearmente, rimonta i pezzi e li ferma, da una parte li deve fermare. E allora mi chiedevo, detto che un'edizione critica secondo me sarebbe un torto per, però ragionando per assurdo, e glielo chiedo per capire se lei considera che ci sia un centro da qualche parte, un'edizione critica, quale edizione mette a testo di questo processo? Se lo mette, cioè attenzione perché, ripeto, non credo abbia senso, glielo chiedo per sapere piuttosto se lei considera questo come, continui, no? Dicevo, un'approssimazione al valore, un avvicinarsi progressivo, una linea che arriva da qualche parte, o se no, se ci sono tanti centri, se ogni edizione, mi riferisco poi sì, sia a quelle fermate su carta, ma probabilmente anche a quelle reperibili in rete. Non so se l'ho detta in modo chiaro, questo.
Allora, premesso che io non sono un filologo e quindi credo che non però ho sempre coltivato ossessivamente la registrazione delle varianti. Cioè, la verità è che il mio archivio, cioè il sito, nel sito c'è un po' tutta la storia, però non ci sono tutte le varianti di tutti i testi. Tutte le varianti di tutti i testi esistono nel mio archivio cartaceo. Cioè se io cambio anche solo una virgola di un testo, lo ristampo e lo metto insieme alla versione precedente. Quindi io credo che sia, la variantistica credo che sia una forma di arte performativa, e l'ho sempre trattata come tale, a parte subietti chiaramente, insomma, poi quello fa il filologo, un altro più. Allora, c'è un testo che si chiama, una sezione di questo libro che si chiama Disposizioni contraddittorie e incomplete per la composizione del faldone in caso di mia improvvisa dipartita o incapacità di impartirle altrimenti. Ho fatto una ripetizione, il testo non ce l'ha. Testo assurdo anche perché arretrato, in realtà sono disposizioni che già non si possono più applicare a questo testo, sono state scritte qualche anno fa e quindi non hanno senso. In quel testo lì c'è una ricetta per una installazione, cioè si potrebbe proprio fare un progetto, infatti c'è una mia amica artista che sta pensando di fare il progetto di questo, in cui si dice come deve essere fatto il mio archivio proprio fisicamente, cioè sì, chiaro che è una cosa fatta con ironia e senza ironia, l'indecidibilità fra ironia e non ironia è vitale per questo testo, è chiaro che c'è una forte componente totalmente antironica, anche un po' incapace di ironia, ecco. E poi ci sono tanti aspetti ironici. In un altro dei testi di questa sezione si risponde direttamente a questa domanda, cioè idealmente per come io l'ho immaginato, il faldone, se veramente dovesse avere una forma cartacea alla fine della sua stesura, che coincide o meno con la mia, con il termine della mia vita o no, sia perché mi posso stufare prima, sia perché qualcun altro può continuarlo, quindi altro aspetto. dovrebbe essere fatto mettendo di seguito tutte cioè, le fasi. Io, è chiaro che per porre un limite alla magmaticità, alla evoluzione e renderlo riproducibile su carta, io mi sono inventato questa storia delle fasi, cioè il faldone ha delle fasi di composizione, questa è la riproduzione integrale della sesta fase. E bisognerebbe mettere di seguito tutte le fasi, ecco. Quindi la prima fase è stata pubblicata in volume, la seconda fase è stata pubblicata in volume, dalla terza alla quinta, essendo già abbastanza grossicelle, non sono state pubblicate in volume interamente, sono state pubblicate a pezzi e non purtroppo per il lavoro di Claudia non pezzi che esaurivano la lunghezza del testo. E questa sesta fase, visto la complicità dell'editore, ha trovato una pubblicazione in volume. Però detto questo, poi c'è il lavoro filologico veramente, che secondo me ha anche un'altra funzione. Penso, io credo che non è, io questo lavoro dissimula completamente, come ho detto, accennato in precedenza, l'aspetto, diciamo, della cronologico della stesura dei testi. Sostanzialmente fa di tutto per dissimularlo anche, no? A parte il fatto che chiaramente un testo scritto nel 2024 non sarà nelle prime cinque fasi, sarà solo nella sesta, però ogni sezione può mettere insieme anche in maniera, anzi quasi sempre in maniera non cronologicamente dettata, testi di diverse epoche. Invece tutto sommato, se uno un giorno fosse interessato a ricostruire la storia della mia scrittura, che pure esiste ovviamente, dovrebbe fare un lavoro di questo genere, invece, secondo me, di ricomposizione della cronologia e credo anche della variantistica, perché poi appunto nelle varianti ci sono anche aspetti forse filologicamente interessanti, oltre a, diciamo, a entrare in qualche modo nella composizione.
No, questo c'è assolutamente, non era per togliere peso alle varianti, solo per capire se ci fosse una forma che lei...
No, la forma è appunto, una forma che ho ipotizzato è quella lì, però un'altra forma che ho ipotizzato è in quell'altra poesia della stessa sezione in cui sostanzialmente si allude al fatto che poi il faldone nella sua interezza può essere fruito e volendo anche studiato, se c'è qualcuno che interessa studiarlo, solamente nella forma dell'archivio cartaceo, perché poi alla fine quello è un archivio cartaceo. Neanche un archivio digitale, cioè è un archivio cartaceo.
E se vuoi donare al Certo Fortini, lo facciamo studiare.
Beh, come no, certo, io lo scrivo, è di chi costruisce con la macchina, così. Io poi se nessuno vuole costruire la macchina lo do al Certo Fortini sicuramente. E poi se il Certo Fortini vuole costruire con la macchina, perfetto.
Ma quindi tu mi colpiva prima, appunto, usato la parola rifiuti, immondizia come parola esemplare dell'oscillazione, ha citato Montale a Porta Risposta, no? E però la tua è una poesia, per come l'hai, cioè una poesia, un processo, insomma, per come lo hai descritto, che non mette rifiuti, cioè è un'inclusività quasi totale. E però il tema dei rifiuti c'è nel tuo libro. C'è addirittura un faldone che mi pare che sia...
Si chiama Rifiuti, sì. Non solo, ma c'è questo testo che uscirà a febbraio, che si trova già sul mio sito, a febbraio, marzo-aprile, in plaquette, plaquettona, dicevo prima, a 4, che è sostanzialmente un elenco di rifiuti.
Che cosa sono per te?
Non solo, ma ci sono varie... Guarda, insomma... Allora... Probabilmente, se dovessi scegliere fra questo, un libro che tematizza il rifiuto, e cioè il fatto che tematizza il rifiuto e che ne faccia una componente fondamentale, in fin dei conti significa proprio che i rifiuti non devono essere tirati fuori, no? Cioè che i rifiuti fanno parte dell'ontologia, insomma, in maniera costitutiva. E probabilmente un'ontologia che accetti i rifiuti è anche un'ontologia costruttiva, proprio perché li accetta, no? Cioè, in fin dei conti, diciamo, uno dei cardini ideologici della cultura novecentesca è la psicanalisi, che può essere descritta come un tentativo del discorso antropologico di ritirare dentro il rifiuto, insomma. Questa testualità prova a fare qualche cosa di questo genere, quindi non è che il rifiuto è un tema, proprio perché il rifiuto è un tema, in teoria dentro ci dovrebbe essere tutti i rifiuti, oppure al limite, asintoticamente, questo è un testo solo di rifiuti, non un testo solo di testi accettati. Ma forse alla fine se è un testo di solo testi accettati, perché ne ho rifiutato veramente solo uno per quello che dicevo prima, alla fine è come se fosse, cioè, è funzionalmente identico a un libro fatto di testi solo rifiutati, solo di scarti. Cioè una testualità, una letteratura che non scarta nulla, è come se eleggesse lo scarto a sostanza. Me ne sono calata. Era difficile, no? Volete che legga due cose, esatto, di quelle che ci siamo detti? Voi forse vi ho fatto contenti. Allora, Elegia 10 che citava Claudio all'inizio, sempre però. Ah no, questi sono già quelli. Visto che tu hai detto Elegia 10, in questo caso faccio prima a trovarla su pagina, sulla carta, se no faccio prima di solito a cercare. Ah, ma non è 10 però. Oh, allora non era la 10, era. Aspetta. Vabbè, niente, rimarremo orfani di questo testo.
Comodo PDF.
Sì, c'è PDF, se no. Se no, leggiamo l'oscillazione fra spazzatura e immondizie. Qui neanche mi ricordo se ho usato l'uno o l'altro. Che immondizie. Invece adesso sarei più incline a mettere spazzatura oggi. Allora, quindi il premio di questo testo si chiama Che cosa si può usare? Appunto, cioè poi alla fine raccogliere la spazzatura significa capire che cosa rimane da usare, questo poi c'è dentro il testo esplicitamente. 1. Raccogliamo le immondizie d'Occidente, ti dico. Le mettiamo nei sacchi, alla rinfusa, di juta, di carta, di plastica. Ci mettiamo Dio e la morte, ragione e immaginazione, itinerarium mentis, storia, scienza, eros. Agape, spirito e predestinazione. Utopia, felicità, mercato, diavolo. E per ultimi, significante, significato, significazione. Ne facciamo poi file ordinate di 3 o di 7 o 10. Infine, come il barbone scalzo e scappellato, quello di Piazza dell'Unità, qui a Roma, che è scomparso, riuniamo in tutto un unico faldone e giudichiamo cosa farne, che cosa è marcio o invece si può usare. Se un bagno barbarico di sangue, un'altra scepsi d'accademia, se una novella annunciazione o chissà quale accidente improvveduto. 2. Ma che di accidenti imprevisti si tratti, che non si sappia bene cosa ci si prepara e che da capo non ci si trovi tu e io una lingua adatta per questo. E la si cerchi in una formula sintetica, che decisioni, desideri, vi si immezzino come scavi bruschi, poi inscavati. Poi, proviamo a leggere quella di Personal Identity che ti diceva Claudia.
Comunque, riuniamo in tutto un unico faldone che può essere tipo l'esempio di tutto il libro, è mega sì.
Certo, sì, chiaro.
Per sì. Dire, no?
Così che vengo verso Giovannetti.
No, non remo verso Giovanni, cioè ci sono delle affermazioni pesanti che sono indicate, non è che è casuale.
Ma lui lo dice in generale nella mente contemporanea o a proposito di...
ma io avevo fatto l'esempio anche da Stronier, mi ha detto...
Allora, la cosa singolare è che
lui... No, cioè, lui diceva, ma sì, ma tanto adesso la competenza delle decasillabo
è una competenza diffusa, certo, sì, è vero.
Che ai lineometri si sbagliano le decasillabo, però in realtà... Non
è casilla, poi vivo e vegeto, quindi lo registrato. Beh, c'è anche... sto cercando la parola caduto, che c'è 8 volte nel testo. Ecco. Allora, c'è anche una sezione che si chiama Iperimitazioni.
Con le frasche.
c'è una specie di espansione di un testo di Frasca, che è un testo di 8 versi, in cui io per ciascun verso, che sono dei casini, quasi tutto, ma la gran parte di quello che scrive Frasca, prendo il primo di questi versi e ci metto un altro certo numero di endecasillabi dopo, se non sbaglio anche 8. Quindi, cioè l'endecasillabo è una cosa importante per me, non mi vergogno dell'endecasillabo. Allora, io sono caduto dentro questa poesia, dentro come una posizione o un personaggio, una posizione empiricamente impossibile, è evidente. Ci sono caduto da qualche pertugio statistico. E come la linea di Cavandoli, interloquisco con il disegnatore, con i lettori, ma è chiaro che si tratta di uno scherzo. Chiaro che sia un incubo, anzi. E voi svegliatemene. Me ne svegli qualcuno. Svegliami tu, Ostuni biologico, lettore di Ostuni, editore di Ostuni, sindaco della cittadina di Ostuni. O meglio, svegliatevi voi stessi dall'incubo che voi state sognando con me dentro, in cui pretendereste di avermi imprigionato. Se no, io farò tutti i nomi, vi tiro dentro, non la scamperete, passerete bruttissimi guai. Post scriptum. Apprendo adesso che la città di Ostuni è commissariata dal 23 dicembre 2021. E qui l'ironia.
Curiosità che volete rivolgere a Vincenzo Ostuni? Forse no, non c'è altro che rimandarvi alla lettura del Faldone e ringraziare ancora Vincenzo.
Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie dell'ascolto. Grazie
a me, ha organizzato questo incontro, e grazie ancora. Un primo applauso. Grazie.
Ah no, più che altro devo interrompere la registrazione.